Parte dodicesima. Slam e rubber. 1. Con Broxley la partita fu un po' meno rapida, ma in compenso assai più istruttiva. Lì le prove non mancavano. Per tutto commento, quando De Vincenzi gli ebbe mostrato il sacchetto coi pallini di piombo, la sensibile epidermide del suo cranio non si era ingannata, facendogli supporre che si trattasse proprio di un aggeggino simile. E il pacco delle lettere, Gibbs Broxley disse: «Aggressione semplice, commissario. Quella lì è un'arma mortale soltanto in mano di uno sciagurato che non la sappia adoperare. E io tenevo troppo a farla al vecchio, anche dopo morto, per non prestarmi ad aiutare un'amica». Vide Blitz con le manette e gli lanciò un torvo sguardo di disprezzo. «Lo sapevo quando ti ho riveduto a Milano che tu eri un maledetto imbecille e che ci avresti fatto prendere tutti, come a Nuova York». Poi si volse a De Vincenzi. «Sentite, commissario, a Chrysler ha avuto quel che si meritava. Io sono quel che sono e me ne infischio, ma il calvario di quella donna è stato tragico. Sono stato io che l'ho consigliata di scapparsene in Europa». E quando ho saputo che anche il vecchio si era imbarcato, ho capito che la cercava e l'ho seguito. Era in vena di confidenze, faceva il buon ragazzo, sapeva che di tutti lui era quello che correva i pericoli minori. Trasse da parte il commissario e si assicurò che nessuno poteva ascoltarli. «Siamo soli e quel che vi dico adesso negherò sempre di avervelo detto. Non tentate neppure di ripetermelo sul muso, perché vi smentisco. Ma voi mi siete simpatico e di avervi dovuto addormentare ho qualche rimorso. Dunque, ascoltate. A consigliare l'acido prussico sono stato io. Il colpo doveva riuscire. E voi non avreste mai potuto sospettare di lei. Ma quell'imbecille di Pigeon l'aveva veduta e io avevo veduto Pigeon nel salottino». «Fu dopo la mano delle sette picche doppiate?» chiese De Vincenzi. «Precisamente. Sel Circa aveva scelto bene il momento, approfittando della dichiarazione di Pigeon. Io stesso le avevo detto di avvicinarsi al marchese quando le fosse capitata l'occasione di fare il morto. E lei aveva acciuffata la volta buona. La sorvegliavo dalla porta e vidi che parlava col vecchio un po' troppo a lungo prima di agire. Temevo sempre che Pigeon finisse di giocare e che si alzasse. Avevo capito che quel rosso del diavolo la sorvegliava. Doveva aver sospettato qualche cosa. Infatti, appena terminata di giocare la mano, corse nel salone e si infilò dritto nel salottino. Pearl non lo vide, ma io sì. E foste voi ad avvertire Blitz? E chi volete che avvertissi? Non avevo di meglio sotto mano? Lo avevo riveduto al pomeriggio e lui pure cercava di attaccarsi a Pearl, come laggiù a Nuova York. Allora gli dissi che c'era da salvarla. Oh, in quanto a questo, se il Circa non c'entra, lei deve aver saputo della passeggiata in auto soltanto quando la Gastloff è tornata in albergo. E la lettera a Pigeon? Io? Una buona idea, no? A far cadere nella rete quel piccione non ci voleva meno di 25.000 lire. E anche la lettera al conte Merani è stata vostra? Che volete? Immaginavo che la morte di Acrisles avrebbe sollevato un certo interesse e mi sono preoccupato di fornire qualche pista di ricambio alla polizia. Noi altri laggiù in America facciamo sempre così. Sicché voi siete stato l'ideatore di tutto? Io? Fece con insolenza Broxley. Neppur per sogno. Tutto quello che ho fatto io è stato di tentar di rubare un paio di bottoni da polsi, un magnifico paio di bottoni che il vecchio possedeva. Quando l'ho visto morto, ho creduto che la sua camera fosse vuota e ci sono andato. La maledizione ha voluto che ci trovassi voi e che mi vedessi costretto a darvi un piccolo colpo sulla testa. Questo è tutto. Sentirete il mio avvocato. Lui dimostrerà che io ho una vera mania per i bottoni da polsi. Il volto duro e massiccio dell'omaccione trasudava malizia come una conduttura d'acqua trasuda umidità, e lui sorrideva, mostrando una fila di denti d'oro. De Vincenzi fece il buon ragazzo anche lui. «Sempre tra noi, Broxley, perché Sel Circa ha sposato colui che si faceva chiamare Sel Circa?» «Perché? ma perché lui la teneva, santo diavolo. Tra quelle lettere che voi avete ritrovato, passeggiando sui cornicioni, ce n'è una di Pearl al vecchio, in cui la ragazza, era proprio una ragazza allora, confessa tutto. Il marito di Pearl, il primo marito, Adair, era cassiere in una banca di Atlanta e si era appropriato di una somma. Sel Sirka, che era presidente di quella banca, lo scoprì e invece di denunciarlo cominciò i suoi ricatti con la moglie. Pearl era una bellezza allora e il vecchio aveva fatto sempre lo sporcaccione con le donne. Oh, vi dico, proprio una malattia era la sua. Una notte Adair sorprese sua moglie che scriveva a Sel Sirka. De Vincenzi trasse di tasca la lettera trovata sul tappeto. Questa lettera. Broxy la guardò. Sarà quella? L'avete tolta dal pacco? No, l'ho trovata in terra. L'avete fatta cadere voi dopo avermi addormentato. Guarda, è stato un errore. Già, ma andate avanti. Oh, è breve. Adair corse da Sel Sirka con quella lettera e il vecchio gli spiattellò che era l'amante della moglie e che lui stesse buono perché altrimenti lo denunciava per furto. Adair aveva rubato, d'accordo, ma lo aveva fatto perché è innamorato pazzo di Pearl ed era un uomo sano e di fegato. Tornò a casa e si uccise, ma lo fece che erano soli nell'appartamento con la moglie, senza un domestico, senza nessuno. Sel Sirka, a cui Pearl disperata telefonò, corse subito e seppe convincere la ragazza che tutte le apparenze erano contro di lei e che la polizia avrebbe creduto a un omicidio e non al suicidio. Una sciocchezza, si sa, se tentata su un uomo o anche su una donna con la testa a posto. Ma Pearl, poveretta, l'aveva perduta la testa. Il vecchio le disse che l'avrebbe salvata, a patto che lo sposasse, e per legarla a sé si fece rilasciare da lei una lettera di confessione, in cui quella disgraziata ammetteva di aver ucciso il marito. Tacque un momento e poi disse: «Che ne dite? Non ha fatto bene a dargli l'acido prussico?» De Vincenzi doveva essere sconvolto da quella storia, perché esclamò: «Ma ha fatto male a conservare la fiala nella borsetta, per far credere che fosse stato l'assassino a mettercela e per allontanare così i sospetti da lei. Un calcolo troppo sottile e anche un po' puerile. Attacca al principio, ma poi ci si torna sopra e si scopre la verità. Per quel che riguarda la fiala, io non c'entro, sapete. Se fossi stato io, l'avrei messa nelle tasche di Pigeon». 2. Pearl attendeva. Erano le 7 di sera. Non aveva saputo più nulla da Handel, più nulla del commissario, più nulla di nessuno. La storia raccontatale dalla Gastloff l'aveva sconvolta. Aveva cercato di dominare il proprio terrore e non c'era riuscita. Non si pentiva di quel che aveva fatto. Dopo 10 anni di martirio aveva diritto alla liberazione. Ed era riuscita anche a dominare i nervi e a rappresentare la commedia alla perfezione. Lei non aveva l'anima di un'assassina. Era poi un assassinio liberare il mondo di Arturo Chrysler, di Arturo Sel Sirka. Ma adesso aveva paura. L'automobile, la lettera, Blitz. Perché si erano serviti di Blitz? Mi sono messa gli occhiali, My Little Pearl. La Gastloff aveva la mania di chiamarla mia piccola perla e si era messa gli occhiali e credeva che bastasse. La stanza era al buio. Pearl era distesa sul divano e aspettava. Che cosa? Il destino. Entrò la Gastloff. È male rimanere al buio, My Little Pearl. È male. Vengono i cattivi pensieri. Non bisogna pensare. Quando non si pensa, i guai non ci cadono addosso. Lo diceva per rassicurarla, ma sapeva che, seduto sulla cassapanca del corridoio, c'era un uomo e che quell'uomo non si era mosso di lì un minuto, un solo minuto, da 6, da 7 ore. «Taci, Gastloff, e vattene!» «No, My Little, no, non ti lascio sola!» «Allora siedi là in fondo e taci, e non accendere la luce!» Poi chiese: «Che ora è?» «Come faccio a dirti che ora è se non ci vedo?» piagnucolò la Gastloff. In quel momento picchiarono alla porta. Pearl balzò in piedi e corse ad afferrare la sua borsetta d'oro. «Apri, Gastloff!» La ragazza girò la maniglia e trasse un poco a sé il battente. Attraverso lo spiraglio vide un uomo. «Aprite!» «La signora riposa. Venite fuori voi. È con voi che desideriamo parlare.» La Gastloff sgusciò fuori e richiuse in fretta la porta. Pearl Ser Circa era rimasta in piedi con gli occhi sbarrati nell'oscurità e la borsetta d'oro stretta fra le mani. 3. Nel bar Luciano stava dietro il banco e guardava i due uomini seduti. Uno era un ometto color verde rame, l'altro un fattorino di piazza che si rigirava fra le mani il berretto frusto gallonato di lana rossa. Che cosa facevano quei due nel suo bar? E fuori nel salone aveva visto due agenti. Nel salone la notte prima c'era anche un cadavere. Entrò il commissario. Luciano lo riconobbe subito, un uomo simpatico, proprio un signore. Lo vide fare un cenno e apparve una donna. Come magra. O che si nutriva di spilli? «E lei?» disse l'ometto con la faccia color verde rame. «Non so, sì, mi pare», balbettò il fattorino, che aveva lasciato cadere in terra il berretto. La donna era pallida come un cincio e tremava tutta. «Va bene», disse il commissario, e condusse la donna via con sé nel salone. «E adesso? Che cosa vogliono ancora?» blaterò l'ometto. «Dopo 7 giorni mi capita un cliente?» Luciano, per non sentirlo, si mise a batter lo shaker dei cocktails. 4. La borsetta d'oro era in terra. La scatola d'oro col rossetto e la cipria giaceva anch'essa poco distante, aperta, e la cipria si era sparsa sul tappeto. De Vincenzi non ebbe bisogno di fiutare per sentire odore di mandorle amare. Ma quante fiale aveva con sé e come aveva potuto procurarsele? Sul tavolo vide un foglio. «This is the only way to deliver me». E De Vincenzi pensò che forse aveva avuto ragione. Fine.